Discours de la condescendance, c'est de la dissidence. Car je m'inquiète pour nos descendances. L'ascendance de l'ignorance nous donne la cadence. Le nègre au fond de moi que je répugne entre dans la danse. Cet animal est venu nous cracher au visage que l'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire. Vu que ce n'est pas l'homme noir.
Buon pomeriggio di nuovo a tutte e tutti. E appunto, come è stato già detto, siamo oggi qui in radio come Rete Campagna e Lotta. E proveremo appunto a non solo raccontare, ma provare anche a ragionare insieme su una serie di questioni. Ovviamente parliamo appunto, la Rete Campagna e Lotta è una rete di persone, compagne e compagni provenienti da diverse parti dell'Europa, dell'Africa e non solo, che da anni si auto-organizza e si sostiene in una lotta che sicuramente parte da appunto i confini dati dai documenti nella loro vastità e immensità, che tocca anche noi così autoctoni. E sono anni appunto che proviamo a sostenerci a vicenda in diverse parti d'Italia, e diciamo che appunto l'intento di oggi è quello di raccontare un po' quello che è successo, soprattutto in un'ottica di repressione, ecco, andando un po' a guardare gli anni di lotta, non solo appunto riguardo al nostro percorso, ma anche riguardo a percorsi più ampi e fuori dei nostri confini, appunto quello che accade in Europa, che comunque è molto vicino e simile a quello che accade qui. E quindi adesso diciamo passo la palla all'altra compagna che è qui presente con me.
Sì, come preannunciato, iniziamo dall'attualità più stringente, purtroppo da una notizia drammatica, dall'ennesima strage, una notizia di poche ore fa, quella di un rogo, come ne avvengono purtroppo a decine nelle baraccopoli che sono sparpagliate nelle, diciamo, campagne, o meglio nei distretti agroindustriali di questo paese, nei distretti del Made in Italy. Un rogo in quello che è stato definito un campo nomadi. In realtà si tratta, con tutta probabilità, abbiamo pochissime notizie al momento, però, di un insediamento spontaneo sorto in seguito allo sgombero di un altro ghetto, di un'altra baraccopoli nella provincia di Foggia. Il rogo è avvenuto vicino nel comune di Stornara, e sono morti due bambini. Sono morti perché appunto la famiglia cercava di riscaldarsi e il fuoco ha bruciato la baracca dove vivevano. E diciamo, questo piccolo spaccato, questo spaccato di strage, appunto, con delle responsabilità ben precise, sono le responsabilità di chi si nutre di manodopera a basso costo, in questo caso proveniente da un paese dell'Unione Europea, quindi della Bulgaria. Sono appunto, questo spaccato ci dà un po' l'idea di alcuni dei temi che andremo a toccare oggi. Ecco, anche questo evento ci parla della violenza dei confini, di vari tipi di confini, di vari tipi di frontiere. Rimanendo sull'attualità, purtroppo non abbiamo altre notizie a riguardo. Se per caso dovessero arrivarci, possiamo fare un aggiornamento più tardi o nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Rimanendo sull'attualità, dicevo, sicuramente molti di voi hanno letto, sentito di questo episodio piuttosto eclatante che ha coinvolto l'ex capo del Dipartimento Libertà Civile e Immigrazione del Ministero dell'Interno, cioè il gabinetto che si occupa concretamente di mettere in atto le politiche migratorie del governo italiano, Michele Di Bari, un uomo delle istituzioni con un curriculum dal punto di vista istituzionale di tutto rispetto, che si è dimesso pochi giorni fa a seguito della diffusione della notizia che la sua consorte è indagata in un'inchiesta sul famoso cosiddetto caporalato. la moglie di Michele Di Bari ha attualmente l'obbligo di firma, è stata già sentita da un pubblico ministero chiamandosi fuori completamente. Pare che da quello che emerge dalle carte lei fosse il contatto degli intermediari che si occupavano di reclutare e pagare la manodopera in un appunto in un altro ghetto, in un'altra baraccopoli, forse attualmente la più grande d'Italia, sempre in provincia di Foggia, vicino alla borgata di Mezzanone. Questa notizia appunto ha riportato il tema del cosiddetto caporalato alla ribalta. Dicevo, Michele Di Bari sicuramente una figura non nuova per molte e molti di noi, è stato prefetto, è stato anche sindaco nella provincia di Foggia, è stato definito un'eminenza grigia della politica foggiana, è un uomo con chiare simpatie per l'estrema destra, ha autorizzato diversi cortei di Forza Nuova scatenando anche comprensibili polemiche sia a Modena che nella famosa Riace. Era Michele Di Bari prefetto di Reggio Calabria negli anni in cui iniziavano a farsi le indagini sulla condotta di Mimmo Lucano a Riace, ma questo diciamo lo sanno in pochi. Nello stesso periodo, negli stessi anni, veniva messo in atto uno dei tanti sgomberi della tendopoli di San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, quindi in provincia di Reggio Calabria, appunto sotto la guida di Michele Di Bari, con la complicità anche di diverse associazioni del territorio, del comune stesso chiaramente, che aveva in qualche modo anche in gestione la tendopoli. Questo fu un evento che provocò l'emissione di diversi fogli di via per compagni e compagni che avevano sostenuto la protesta di chi da quella tendopoli, baraccopoli, non se ne voleva andare perché sarebbe stato trasferito in una tendopoli ad alta sicurezza, cosa che poi, ahi noi, è purtroppo avvenuta, anche se diciamo in tempi molto dilatati. E attualmente questa nuova tendopoli è ridiventata un ghetto. Ecco, questo è uno dei grandi classici, diciamo, delle politiche che riguardano il controllo dei distretti agroindustriali e della loro manodopera. Dicevo, fogli di via, ma anche un tentativo di screditare le solidali e i solidali che appunto sostenevano la protesta degli abitanti della tendopoli attraverso fantasiose ricostruzioni che dipingevano le compagne e i compagni come alleati in qualche modo sodali della cosiddetta famosa mafia nigeriana. Ecco, diciamo, per questo appunto, per molte e molti di noi Michele Di Bari non è una figura sconosciuta, è anzi un nemico insomma di lunga data, ed è appunto responsabile della messa in atto di un apparato repressivo che poi, come andremo a vedere tra poco, insomma, ha continuato ad abbattersi su chi lotta nelle campagne. Ovviamente queste dimissioni fanno scalpore, arrivano anche in un momento in cui, dopo il fallimento dell'ultima sanatoria, di cui sicuramente molte e molti di voi hanno sentito parlare, una sanatoria che è stata anche quella il risultato della lotta delle lavoratrici e dei lavoratori delle campagne, una sanatoria annunciata già nel dicembre 2019, proprio a seguito di una grossa mobilitazione che ha coinvolto sia la piana di Gioia Tauro che la provincia di Foggia, una sanatoria che, nonostante i proclami, poi si è rivelata del tutto inefficace. È stata, diciamo, annunciata con la scusa del coronavirus ed è stata annunciata come una sanatoria fatta ad hoc apposta per i lavoratori e le lavoratrici delle campagne, poi è stata allargata anche alle lavoratrici e lavoratori domestici e di cura, ma di fatto pochissimi lavoratori delle campagne hanno potuto anche soltanto provare ad accedervi, provare a fare la domanda a causa di condizioni troppo stringenti e ovviamente dando anche la stura a un mercato dei contratti e di tutti i documenti appunto richiesti per provare a fare questa domanda, per cui siamo in una situazione in cui dopo più di un anno dal varo di questa misura non sono state esaminate nemmeno la metà di appunto un numero di domande esigue rispetto alla platea di possibili lavoratrici e lavoratori da regolarizzare. Le domande che sono state processate sono molto spesso state o respinte o comunque sono in sospeso e bloccate, chi si trova in questo limbo si sente spesso dire che insomma in qualche modo il governo sta cercando di metterci una pezza, il governo sta cercando di mettere una pezza alla sua stessa legge. Non è chiaro ancora esattamente che cosa bolle in pentola, sicuramente alcune indicazioni ci vengono dalla proposta, da questo disegno di legge varato proprio pochi giorni dopo le dimissioni del prefetto di Bari, che di fatto prevede ancora una volta, come accade ormai da decenni, di legare delle forme di regolarizzazione, cioè definite forme di protezione per chi subisce lo sfruttamento nei campi italiani a una denuncia. Ecco, questa è una forma, diciamo, di ricatto che conosciamo bene, che forse possiamo dire è stata introdotta in Italia a partire dalle leggi contro la tratta, che appunto subordinavano la protezione di soprattutto donne vittime, cosiddette vittime di tratta, alla denuncia dei loro sfruttatori o sfruttatrici. Si parla in questo disegno di legge anche di altre forme di tutela, si parla di casa, si parla di forme di welfare per chi è alla ricerca di un lavoro. Staremo a vedere in quale direzione si svilupperà questo ennesimo dibattito, questo ennesimo tentativo di ripulirsi la faccia da parte sicuramente del governo italiano, ma anche del business, dell'agribusiness, che sappiamo essere, diciamo, una parte importante dell'economia di questo paese. Appunto, a noi interessa da una parte rimarcare come appunto l'apparato repressivo sia insito anche in quelle che vengono definite forme di protezione. Stiamo sempre parlando comunque di un impianto securitario, di un impianto criminalizzante, di un impianto che appunto richiede la delazione a persone già in stato di vulnerabilità strutturalmente, e dall'altro mettere in luce come tutto questo sia assolutamente funzionale a, in questo caso direi proprio, una riorganizzazione di un settore economico che va sempre di più verso, appunto, un settore che è sempre di più votato all'export, sempre di più controllato dalla grande distribuzione, e che adesso, diciamo, vede anche probabilmente nei fondi, nei finanziamenti del PNRR, nuove opportunità di profitto che dovrebbero venire legate anche a delle forme di controllo di chi vive e lavora appunto nelle campagne. Ne riparleremo più tardi, magari se abbiamo il tempo di approfondire ulteriormente questi temi. Mettiamo un po' di musica e poi torniamo in voce.
Amico, amico, piano piano non funziona più Italia, Italia, Italia. Oh, amico, 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 piano piano sembri girare in un lavoro. Italia, Italia non funziona più. Andiamo a Francia, vedi, e quello che il meccanico mi piace, Abdullah, tu mi piaci, gentile come l'altro cuore che grande, anche Hakim, l'altro amico, vale un pochino, mi va bene, è un poco, eh. Italia, Italia non funziona più, allora cosa fare? Andare all'altro paese. Oh, io ne ricordo lì come ho che tu fanno che te ne svina il vivenza tu e sta la vita. Lasciami vivere noi Italia, possibile a Italia. Oh, ma non so se vedi al cuore tu mi fai zitto, tu mi fai muso. Ah, Italia, Italia, non funziona più. Meccanico mi piace, oh, Abdullah, tu sei un bello ragazzo. E tu mi piaci bene, eh? Sai come lavoro, eh? Lasciami vivere, lasciami vivere. Lasciami vivere, lasciami vivere, lasciami vivere. Ora è lo sole e voglio vivere, 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 lavoro. Se è possibile, guarda come tutti si lavano, 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 si
lavano, du Niger à Madagascar, la galère est la même. Des deux Congo à la Côte d'Ivoire, nos richesses sont les mêmes. Y a-t-il un homme pour me dire quel péché avant nos commis? Y a-t-il une femme pour me dire quel sacrifice avant nos homies? Amis d'un jour, ennemis d'une nuit, c'est ce que sont nos bienfaiteurs. Amis d'une mort, ennemis d'une vie, c'est ce que sont nos dictateurs. Amis de la guerre, ennemis de la paix, c'est ce que sont les vendeurs d'armes.
E eccoci di nuovo qui, provando appunto a tenere il filo della repressione che sembra appunto far rima con protezione, no? Come dicevi prima. Allora sì, appunto, una repressione che poi, come già sono stati dati degli spunti prima, è una repressione che viene anche questa guardata e poi anche sentita evidentemente in modo differente, ovviamente senza, diciamo, entrare, cioè creare un'opposizione con la figura di Mimmo Lucano, che sappiamo però aver chiamato in strada non solo nell'ultima, diciamo, sentenza appunto anche molto dura, ma anche nei passaggi precedenti è stata chiamata in strada tantissima gente, no, a difenderlo, a difendere un modello che poi, nel senso, come viene anche questo raccontato, ma appunto spesso ignorato, nel senso che viene ignorato da chi, diciamo, dimostra invece una sensibilità verso proprio tutto quello che non lo riguarda direttamente, no? Quindi molta gente in teoria, ovvero quel sistema d'accoglienza che invece tante voci delle dirette, diciamo, di chi ci ha vissuto direttamente, che hanno anche attraversato questo spazio in radio e non solo, ci hanno raccontato come appunto poi è un sistema assolutamente anche lì di controllo infantilizzante, dove spesso appunto anche le posizioni, diciamo, per una serie di motivi volutamente isolate di questi luoghi portano anche a poi un'assenza di possibilità a 360, no? Non solo lavorative ma anche sociali, che poi è un altro pezzo, no? Cioè la socialità, le relazioni che vorremmo anche tenere, nel senso, come punto fermo in questa chiacchierata sulle frontiere, nel senso che poi la frontiera è un ostacolo poi a una serie di relazioni, così come la repressione. Quindi abbiamo visto scendere in strada tantissime persone, penso a questa città che spesso ultimamente un po', diciamo, sembra sonnecchiare su tante questioni, la questione di Mimmo Lucano, che volendo è in un territorio spesso sconosciuti ai più, permettetemi la battuta, e invece una grande solidarietà ripeto, con una figura che non è che noi appunto attacchiamo direttamente, ma vogliamo allora capire perché davanti poi a tutta un'altra serie di stragi, l'ultima purtroppo è stata quella raccontata all'inizio della trasmissione, non trovano altrettanto ascolto, sentimento e anche reazione, che poi appunto si potrebbe diversificare in mille modi, come appunto percorso di lotta, come rete campagna e lotta. Abbiamo detto appunto che l'altro filo è quello della repressione, e sicuramente abbiamo, provo adesso anche a dare dei numeri, non tanto per fare una lista della spesa, ma anche magari per un po' quantificare appunto quello che è accaduto, potremmo dire in parte dal 2015 in poi, no? Nelle campagne, in quei circuiti che poi vedono coinvolta la Puglia, la Calabria, la Basilicata, il Piemonte, che sono adesso alcuni, però i principali in parte, anche la Sicilia ovviamente, territori che vedono appunto una stagionalità e con un anche impiego e coinvolgimento di importanti numeri di manodopera, no? E quindi è quello un po' il filo rosso che poi ci unisce e ci lega, a partire dalla famosa rivolta del 2010 di Rosarno, che ormai è nota e stranota, e da quel filo, da quella spinta, da quegli episodi poi nasce questo percorso che appunto negli anni, a partire soprattutto dal 2015, quando la lotta si è raccontata anche in maniera più forte all'esterno, perché poi la lotta di chi vive e lavora in quei luoghi c'è sempre stata, anche se magari non aveva appunto quegli strumenti di racconto e di megafono che può essere un social network, una radio. E quindi da quel momento in poi...
Oh, scusa l'interruzione, perché ci ha chiamato una persona all'ascolto che con grande intelligenza ha detto: l'immigrazionismo è reato e quindi gli anni sono pochi. Un'intelligenza immensa, tra l'altro, che per fortuna ci ha reso partecipi di questo commento. È stato impossibile anche rispondere al telefono, perché poi ovviamente ha attaccato, quindi una bellissima provocazione, ci interessa davvero, grazie.
Ma è anche appunto probabilmente poi appunto lo specchio, siamo contenti che creiamo dibattito, noi in realtà lo volevamo, ecco, questa è una provocazione, però evidentemente sono argomenti che così toccano in modo anche discordante, quello che proviamo un po' a raccontarci oggi, ma non solo, nel senso, poi cos'è l'immigrazione? Sono persone che vengono da altre parti del mondo e che hanno di base i nostri stessi identici desideri, però ecco, sono stati più sfortunati, così ecco, dicendola in due battute, però poi sono le stesse che vivono nei nostri stessi luoghi, lavorano nei nostri stessi posti, stanno appunto nei nostri stessi servizi cosiddetti, quindi così due domande uno se le può anche fare, quindi nel senso noi due domande ce le siamo fatte negli anni e abbiamo anche collezionato, appunto volevo fare un po' un elenco per quantificare una serie di 22 procedimenti di folli di via della durata di 3 anni, che significa appunto non poter andare in un determinato comune perché su base comunale per 3 anni la durata più lunga va da 1 a 3 anni tra Puglia e Calabria, rispetto a procedimenti penali in corsi c'è un coinvolgimento di 22 persone per i folli di via, di 23 persone in Calabria e di 15 in Puglia, quindi processi in corso appunto legati a diversi momenti di lotta in questi anni, così come appunto l'emanazione di 13 decreti penali di condanna per la Puglia e 3 in Calabria. Anche qui i motivi sono vari ed eventuali. Adesso questa lista della spesa è per dare un po' della misura, nel senso di come poi spesso appunto tanti episodi di repressione poi vengono, nonostante il tentativo con tutti i limiti di raccontarli, no? Anche nel momento in cui accadono vengono poi in parte dimenticati, perché poi avvengono, sono avvenuti, avverranno negli stessi luoghi appunto di Mimmo Lucano, torno a usarlo un po' come paradigma, ripeto, non come persona da attaccare, dove appunto lì non c'è poi mai stato effettivamente un dialogo, no, tra i diretti interessati, ovvero chi vive nelle tendopoli, chi vive nei ghetti, chi lavora in campagna, no, chi subisce anche il razzismo che ti porta a morire ucciso perché ti sparano o perché muori bruciato perché appunto vivi in un posto incredibile, come è avvenuto purtroppo oggi sempre appunto in luoghi a noi conosciuti. Quindi, nel senso, appunto, c'è una disparità nel guardare, diciamo, l'operare, l'agire delle persone sulle stesse identiche questioni, proprio appunto perché Mimmo Lucano non è un nemico, però appunto quelle parole che significano, no, il razzismo, l'uguaglianza, si traducono poi in dei gesti che significa appunto poter avere accesso a una regolarità giuridica, se è quello che mi viene imposto, no? Perché poi se si potessero così strappare tutti i permessi di soggiorno e semplificarlo, è quello un po' sempre poi la richiesta sul lungo periodo, no? Che oppure appunto non rimaniamo sempre un po' interrogati e stupiti di questa disparità, che ovviamente è funzionale, è anche un po' indotta, no? Nel senso, adesso senza dover dare le responsabilità solo ad una parte, però è ovvio, se si scende in strada per Mimmo Lucano si ha un senso civico, un senso della collettività, dell'antirazzismo, se si solidarizza, no, con chi lotta per la propria libertà a 360 e anche, diciamo, per la propria stessa libertà, proprio perché viviamo negli stessi luoghi e gli stessi posti, non dico, cioè, non solo c'è il silenzio molto spesso, ma c'è anche una criminalizzazione. Questo riguarda tanti altri territori d'Italia, tante altre storie di compagni e compagne, e non solo.
Sì, poi per riprendere appunto l'attacco all'immigrazionismo, mi sembra emblematico, no? Cioè, questo è poi appunto il dibattito italiano è polarizzato assolutamente, almeno a livello mainstream, tra chi, diciamo, demonizza gli immigrati e l'immigrazione e li identifica come il nemico, come appunto il soggetto che impoverisce gli autoctoni, che rivendicano la sovranità sul loro territorio nazionale, e dall'altra parte appunto una posizione antirazzista che però non mette realmente in discussione, diciamo, le basi appunto di un sistema che è vero che divide le persone, che le divide appunto tra immigrati e autoctoni, e che le mette le une contro le altre, non mette in questione, non problematizza il fatto che le persone che partono da altri continenti sono costrette ad affrontare dei viaggi lunghi e pericolosi, oltre che molto costosi. Questo è l'effetto delle politiche migratorie, non soltanto italiane, ma ricordiamoci europee, perché appunto l'Italia risponde ai trattati di Schengen, risponde appunto ai diktat dell'Unione Europea su queste questioni. Quindi di fatto appunto l'antirazzismo si riduce all'accoglienza, si riduce ad un sistema che, come già è stato detto, è di per sé repressivo. Torniamo alla repressione, no? Cioè costringere le persone appunto a rischiare la vita, lo stupro, la tortura lungo una rotta migratoria, per poi arrivare ed essere costrette a fare richiesta d'asilo e a vivere in un campo dove non si è liberi e libere di decidere della propria vita in nessuno dei suoi aspetti fondamentali, tra cui l'affettività, tra cui il potersi cucinare il cibo, tra cui il decidere i propri orari, dove vivere, come vivere. Si viene anche appunto, il sistema dell'accoglienza è stato anche un sistema che soprattutto a partire dal 2011, da quando si è aperta la rotta del Mediterraneo centrale, la rotta libica dopo la caduta di Gheddafi, scusate, che era un po' il cane da guardia, no, dell'Unione Europea per controllare l'immigrazione africana, e l'accoglienza è diventata di fatto appunto una macchina da soldi, una macchina anche per il consenso politico, per, come dire, una sorta di scambio di voti, quindi c'è chi parla di immigrazionismo, sicuramente pone una questione importante che è quella di come l'apparato appunto di controllo delle frontiere poi crea dei meccanismi di profitto che non soltanto appunto mettono a disposizione dell'agribusiness, ma non solo, una manodopera a bassissimo costo e ricattabile per via proprio dei documenti, ma anche un business proprio legato alla gestione del sistema d'accoglienza. Ne è stato detto e ripetuto a questi microfoni mille volte, sono state anche raccontate appunto le lotte auto-organizzate di chi questo sistema se lo è vissuto sulla propria pelle. In questo senso Riace sicuramente non era un uguale, diciamo, non era come un mega cara, un mega centro di accoglienza, ma presentava, diciamo, alcune delle stesse problematicità strutturali di un sistema improntato, nella migliore delle ipotesi, sul paternalismo e che appunto non questiona le basi di un meccanismo estrattivo a 360 gradi.
Sì, io direi che magari mettiamo un altro po' di musica e poi ritorniamo un po' sulla repressione, la guardiamo anche da altri lati, ci proviamo.
Yoga. Du Niger à Madagascar, la galère est la même. Des deux Congo à la Côte d'Ivoire, nos richesses sont les mêmes. Y a-t-il un homme pour me dire quel péché avant nos commis? Y a-t-il une femme pour me dire quel sacrifice avant nos homies? Amis d'un jour, ennemis d'une nuit, c'est ce que sont nos bienfaiteurs. Amis d'une mort, ennemis d'une vie, c'est ce que sont nos dictateurs. Amis de la guerre, ennemis de la paix, c'est ce que sont les vendeurs d'armes à l'ONU qui complotent avec des dirigeants mal élus. Du Nigeria au Botswana, les avancées sont les mêmes. Personne n'est dupe face à la récurrence de la guerre à l'est de la RDC, ça doit cesser. Je suis béni, je suis Katanga, mais je saigne encore et je saigne aussi dans le pool. Pays riche, au peuple pauvre, c'est ce que sont nos copies d'État. 2019, soyez les bienvenus, c'est la vendetta qui armé Sassou Nguesso face aux 400 000 morts de son coup d'État. Si ce n'est la France de Chirac et Jacques Foccart. 1993, j'ai perdu mon enfance. 1997, au Congo de mes ancêtres, j'ai dû vivre l'enfer. 1994, le Rwanda avait déjà trop souffert. 2019, on vient remettre les pendules à l'heure. Allez, sonnez, 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 sonnez la vendetta. Mort à la France-Afrique. Mort à la France-Afrique. J'ai dit mort à la France-Afrique. Mort à la France-Afrique. Mort à la France-Afrique. J'ai dit mort à la France-Afrique. Mort à la France-Afrique. Yoga, de Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, en passant par Mitterrand, Chirac et Sarkozy, rien n'a changé, et je répète, ça donne envie de se venger. Aéroport d'Antananarivo au lundi 5 novembre 2018, un Ivoirien se fait expulser pour avoir eu l'indécence de dénoncer l'occupation française dans les îles éparses. Terre, c'est au malgache, spolié en plein 21e siècle. Peut-on me dire ce que cela signifie? Amis à double face, partenariats à deux vitesses, ça a toujours été ainsi. Charles de Gaulle luttait contre l'occupation allemande, mais il occupait des territoires entiers en Afrique. De Gaulle luttait contre les forces du mal nazi, mais il réprimait dans le sang les révoltes en Afrique. C'est le cas des guerres d'indépendance au Cameroun comme en Algérie. Y'a pas de coopération france-africaine. Il n'y a qu'un marché de dupes qui court depuis des siècles pour installer des dictateurs au pouvoir. Tant que il n'y aura pas de réparation, tous les démons de la France-Afrique n'entendront plus que des grognements. Ce n'est plus le temps des lamentations. Levez-vous, soyez prêts et déterminés avant que la plantation ne brûle. Levez-vous, soyez prêts et déterminés avant que les dernières plantes ne brûlent. Yoga, j'ai dit, sonnez, sonnez la vendetta. Mort à la France-Afrique. Mort à la France-Afrique. J'ai dit mort à la France-Afrique. Mort à la France-Afrique. Mort à la France-Afrique. J'ai dit mort à la France-Afrique. Mort à la France-Afrique. J'ai dit mort à la France-Afrique. Yeah. C'est le temps de la libération totale. C'est le temps de la lutte finale. Parce que les choses doivent changer. réparation et liberté. Martial Banoje, moi la maille. Yoga, yoga, yeah. La mort au franc CFA. La mort à la France Afrique.
Radio Onda Rossa, questo è lo spazio di silenzio assordante. Siamo qui come Rete Campagna e Lotta e appunto stiamo provando a farci una chiacchierata, un percorso tenendo insieme così lotta contro le frontiere tutte, non solo quelle fisiche, e repressione. Quindi appunto eravamo un po' più entrati nel dettaglio della repressione che ci ha colpito come compagni e compagni in questi anni di sostegno appunto a chi soprattutto vive e lavora nelle campagne d'Italia, ormai famose dovunque, anche fuori, e tiriamo un pochino appunto anche le somme in un confronto, no, con rispetto poi alla solidarietà che si riceve, o spesso se ne riceve sempre molto generosa, ma poca e non diffusa, e non si capisce appunto poi quali sono i meccanismi che scattano per dire ok, no, quando poi gli intenti sono gli stessi, quello è giusto e quello sbagliato, ovvero un pochino si capisce già, perché quello è un po' il lavaggio del cervello che ci fanno da quando apriamo gli occhi, però poi questi occhi li proviamo anche a tenere aperti, quindi cerchiamo di farlo, ecco. Quindi la repressione non solo ti porta appunto nelle aule di tribunale, non solo ti porta a spendere una quantità di denari immensi, ovviamente anche questo è il loro obiettivo, affinando anche tecniche, ad esempio se invece di tenere insieme 15 persone in un processo, magari lo spacchetto, quindi oltre a essere più veloce il procedimento, costa anche più caro. E poi ci sono anche quei provvedimenti, come abbiamo detto prima, appunto 22 persone colpite dai folli di via, che significa un allontanamento di 3 anni da posti appunto che per noi sono casa, no? Quindi ovviamente tutto questo poi ha anche delle ripercussioni non solo sulla così continuità, sostenibilità di percorsi creati insieme, di persone che appunto non si trovano sempre a vivere nello stesso luogo, vicini, e ovviamente anche un tema di affetti, no? Quindi sono questioni che magari spesso, raramente, quasi mai vengono poste al centro anche tra di noi compagni, ma figuriamoci fuori, nel senso anche noi siamo esseri umani, anche noi abbiamo degli affetti e delle relazioni che spesso in questo caso coincidono con appunto le persone con cui lottiamo, perché poi è la scelta di vita che ci piace. E questo quindi ovviamente ha delle conseguenze, delle complicanze anche nelle nostre vite, nel senso spesso facciamo la battuta nel sostenere una lotta ai documenti che poi è una lotta contro le frontiere, poi qui le parole sono chiare, sono chiare e semplici, noi rischiamo di perdere i nostri, no? Tant'è che già è una cosa che accade, abbiamo appunto persone che hanno difficoltà a rinnovare italianissimi, i loro italianissimi documenti. Quindi sono, ecco, cose che ci dovrebbero far riflettere, anche perché poi alcuni provvedimenti, no, sono anche entrati di più nella nostra quotidianità, l'abbiamo già detto tante altre volte qui, con appunto tutto il, diciamo, la cosiddetta pandemia, la pandemia, quindi, no, una serie appunto di sistemi di controllo che non possiamo diciamo ignorare più, no? Quindi anche questo è un altro pezzo, e proprio perché non li vogliamo ignorare, anzi vogliamo provare a capirci sempre un po' di più anche per difenderci, no? Perché poi non è solo la difesa, non è, e ci teniamo a sottolinearlo, soltanto appunto un avvocato che ti difende, uno scritto, la parte questi sono strumenti e siamo noi diretti interessati che poi questa difesa ce la dobbiamo andare a costruire, anche perché appunto continuiamo a difendere la nostra lotta anche in quel momento, no? Nonostante non sia il nostro obiettivo, però ce lo diciamo sempre, anche quello è un modo per continuare su altri piani, magari di scarso interesse, però un certo tipo di ragionamento, no? E anche poi anche provare a scardinarli, quindi c'è anche riuscito, no? Pensando, molti di noi hanno ricevuto appunto come regalo uno dei vari provvedimenti presenti nei decreti legge di Salvini, quindi la multa per blocco stradale, e anche lì appunto sarebbe stato bello avere più sostegno delle lotte, però c'è stata, diciamo, una capacità che era comunque il risultato delle lotte precedenti di farli saltare in un certo senso, quindi così piccole soddisfazioni a livello giurisprudenziale, ecco, possiamo metterla così. Però ecco, da questa riflessione ci tenevo anche a dire, è nato poi un bellissimo opuscolo che poi è stato il frutto ovviamente non solo della partecipazione, ha visto non solo noi di della rete Campagna e Lotta, ma anche altre compagne e compagni, soprattutto qui a Roma, appunto la Cassa Solidarietà di Solidarietà della Lima, che ha prodotto questo opuscolo che è stato già presentato in qualche pranzo, gira già sui social da un po', si chiama Fuori Legge, e stiamo anche vedendo che, diciamo, ha quell'effetto sperato. Infatti lì proviamo un pochino a mettere in fila le varie così disgrazie che ci hanno toccate e colpite per capirle, no? Quindi come funziona un foglio di via, come ci si può comportare in caso di averlo ricevuto e quali sono poi così gli effetti, no? E quindi capire, provare a rispondere a questo. Faccio un esempio pensando a uno dei provvedimenti di cui abbiamo già parlato, quindi poi questo opuscolo ha l'intento ovviamente di creare dei momenti di confronto, cioè questo è un po' anche l'altro filo rosso che accompagna questa chiacchierata, cioè provare, nonostante una chiacchierata in radio, ma dare uno stimolo su alcune riflessioni. Quindi questo opuscolo ad esempio già sta portando un po' quell'effetto sperato, e infatti poi verranno appunto presentate e indicate una serie di iniziative anche fuori Roma per provare a farsi delle chiacchierate, non con l'obiettivo di diventare tutte e tutti delle piccole avvocate, ma neanche tanto piccole, ma più che altro di riuscire a così prendere in mano anche quella situazione, esatto, autodifesa, e non farsi travolgere anche emotivamente, perché appunto ci teniamo a dirlo, l'aspetto emotivo c'è e va affrontato, anzi va molto di più esplicitato, anche perché appunto ce lo siamo vissuto, quindi è sempre un po' più facile così poi sottolineare quello che ti sei vissuto. No, devi trovare poi dei modi per mantenere dei legami e per continuare poi il percorso che stavi portando avanti insieme, ecco.
Ma io, scusate se mi intrometto, ma mi risulta piuttosto importante questo aspetto che sottolineavi, perché fa in modo tale che non esista il racconto della giornata di lotta o della lotta e poi immediatamente il passo successivo, quello della repressione, ma invece vivano anche i nostri sentimenti, la testa, i progetti di vita che sono costretti anche a cambiare, le scelte che bisogna fare intorno al momento repressivo. Però secondo me sono passaggi fondamentali da raccontare, ecco, perché per noi che portiamo avanti le lotte attraverso le relazioni, appunto non con le alleanze, non con i partiti e via dicendo, si tratta poi di vite che scelgono ogni giorno di svegliarsi la mattina con lo stomaco che brucia e con la voglia di fare delle scelte, e questa roba va raccontata anche in termini per far innamorare le persone della lotta, se no esiste quello che vedi su Facebook a chilometri di distanza e poi lo Stato che risponde in mezzo vince la paura, ecco.
Sì, assolutamente d'accordo, questo poi è un tentativo che ad esempio al nostro interno è anche così, potrei dire, interessante, no? Come rete, come gruppo, essendo poi non tutti, non proveniamo tutti dagli stessi contesti, abbiamo anche storie diverse tra di noi, provare a fare anche appunto a tirare fuori le paure, che ovviamente poi quando il tuo colore della pelle è di un altro tipo, ovviamente sono, cambia il tipo di paura, non vuol dire che è più grande, anzi diciamo che possiamo aver imparato no, in questi anni che è proprio il contrario, no? Adesso senza dover banalizzare, però un grandissimo coraggio davanti anche a delle, diciamo, difficoltà incredibili e insormontabili, quindi questo anche un altro pezzo, no? Però sì, esattamente questo, cioè, anche perché uno si innamora di un qualcosa che poi riesce anche a poter in parte, no, trovare, avere dei punti di contatto, quindi, no, cioè il durismo e il purismo per fortuna non è reale e non è di queste lotte e di questi posti, e quindi anche quello, no, c'è la capacità di coinvolgere anche appunto chi magari si sente più marginalizzato, no, in certi contesti un po' più aggressivi magari nella loro narrazione, no? Poi più che nella realtà, anche perché appunto avere dei compagni, delle compagne è comunque appunto anche un gran divertimento, ecco, questo non lo possiamo negare, quindi e proprio perché è un grande divertimento, è una cosa molto bella, la repressione ovviamente non fa male solo al portafoglio o anche a tutta una serie di questioni che appunto cambiano dei progetti di vita anche materiale, un lavoro per esempio, no?
Sì, un'altra cosa che mi viene da dire rispetto poi alle strategie repressive che hanno colpito le compagne e i compagni è che, diciamo, rispondono ad una logica che per fortuna per certi versi è molto limitata, no? La logica del potere per cui essenzialmente, diciamo, colpendo le persone che vengono individuate come leader di un movimento di lotta, di una protesta, si, diciamo, tagliano le gambe in qualche modo a quella lotta, no? E sicuramente appunto dove le lotte vivono di protagonismi individuali, se si possono chiamare lotte in quel caso, ecco, una strategia repressiva di questo tipo ha un senso, dove invece appunto il tentativo e la realtà anche sono quelle di una lotta autorganizzata e diffusa, insomma, non esistono teste o se non altro, cioè tutti quanti e tutte quante siamo una testa, e quindi la repressione ha sicuramente meno forza, no? Nonostante poi la paura e anche gli effetti appunto sulle vite siano assolutamente reali.
Sì, poi appunto l'altra, diciamo, tentativo appunto che volevamo provare a fare è anche capire come poi la repressione, no, come già accennato prima, cambia ovviamente e viene vissuta anche diversamente se appunto il tuo colore della pelle o appunto i tuoi tratti somatici o alcune tue idee, così, orientamenti, non sono proprio quelli principali. Quindi in questa esperienza, in questi anni, abbiamo poi appunto toccato con mano, no, quello che poi significa, no? Adesso le nostre compagne e compagni provengono essenzialmente dall'Africa, no? Quindi sono persone che si ricevono una repressione, adesso, diciamo, rimaniamo dal momento della partenza verso l'Europa in poi, senza andare troppo indietro perché sennò non basterebbe il tempo, però ecco, è un, nel senso, la repressione che accompagna il concetto di attraversamento e superamento della frontiera, no? Che appunto non è solo fisica, riguarda tutto, dall'impianto delle leggi sull'immigrazione italiane, ovviamente europee, no? Nel senso, quindi dal momento in cui si arriva su queste coste, il più delle volte, e non solo ovviamente, e al momento in cui appunto è stato già ampiamente detto si viene poi, diciamo, smistati, perché poi è quello che avviene, no? Cioè, tant'è che le parole, pure questo l'abbiamo detto diverse volte, sono chiare, si chiamano hub, no? I posti dove le persone, o hotspot, le persone vengono poi smistate a seconda, diciamo, di una serie di regole, accordi colori e riti magici a tratti, no? Nel senso, e quindi appunto quel cosiddetto sistema dell'accoglienza, e poi da lì appunto inizia una vita di repressione, perché poi appunto da queste leggi si viene schiacciati continuamente nel quotidiano a dover appunto trovare dei modi di vivere e di sopravvivere dove per forza poi la repressione è dietro l'angolo, no? Quindi un esempio appunto molto evidente, soprattutto se vivi in certi contesti, non hai documenti, appunto più che altro appunto non hai la possibilità di, cioè vivi isolato, devi procurarti per forza un mezzo di trasporto privato, e spesso si incappa appunto una cosa che abbiamo vissuto da vicino, appunto nel reato di ricettazione, no? Quindi è ovvio che basta un attimo, però ecco, questo per poter svolgere delle diciamo fare la spesa, no? Ecco, quindi una cosa assolutamente banale, quotidiana, no?
Oltre che andare a lavorare, qua ritorniamo diciamo sul tema delle leggi contro il caporalato, poi che appunto sono diciamo il referente principale del dibattito mainstream sulla questione delle campagne, dello sfruttamento del lavoro bracciantile nelle campagne, le leggi sul caporalato che sono appunto individuano nel reato di intermediazione illecita di manodopera un reato paragonato a quello della riduzione in schiavitù. Fino a poco tempo fa era un reato che riguardava soltanto l'intermediario o l'intermediaria e non il datore di lavoro, quindi colui o colei che appunto poi chiedono questa manodopera, ma in ogni caso anche quando la legge poi è stata modificata proprio per chiamare in causa anche il datore di lavoro, in realtà diciamo molto spesso quello che accade è che chi poi paga per tutti è l'intermediario, che spesso appunto è una persona che appartiene, cioè non italiana, senza passaporto italiano, magari anche senza documenti a volte, cioè senza volere diciamo scusare nessuna responsabilità, ognuno ha le proprie, però ecco ovviamente diciamo è più comodo prendersela con il pesce piccolo, vedi appunto il caso di Bari, penso che diciamo vada anche questo un po' in quella direzione. E d'altra parte il contrasto al caporalato è la scusa perfetta anche per diciamo, mettere in pratica una politica di blocchi stradali indiscriminata, per cui appunto se io sono identificato come un soggetto diciamo potenzialmente per i miei tratti somatici, semplicemente per la mia apparenza come un potenziale caporale, vengo fermato e magari poi appunto mi viene accollato il reato di ricettazione. In più non ho un domicilio, non ho una residenza, e quindi nel momento in cui vengo processato e condannato finisco direttamente in carcere, non ho nemmeno la possibilità di accedere a delle misure alternative, no? Quindi ovviamente appunto anche in questo caso i documenti hanno un peso nel diciamo appesantire poi appunto una macchina repressiva, cioè la macchina repressiva dell'apparato criminale, no? Di giustizia criminale. Quindi anche qui cioè, si vede la differenziazione tra vari soggetti e la molteplicità diciamo di sistemi attraverso cui poi le persone vengono divise a seconda di criteri assolutamente arbitrari, però funzionali, chiaramente sempre funzionali al profitto, funzionali al controllo.
Sì, mentre parlavi mi è venuto in mente appunto poi anche come questa repressione viene usata ovviamente in modo mediatico, no? Quindi sempre pensando a quei luoghi, penso a quando nell'ottobre 2016 ci fu una rivolta sacrosanta nel CARA di Borgo Mezzanone, e ci furono appunto 26 persone accusate di devastazione e saccheggio, che poi in un luogo appunto, a parte il reato che purtroppo ben conosciamo, in un diciamo luogo vuoto praticamente, come poi è un CARA sono centri per richiedenti asilo, questi maxi centri primi, quelli degli anni 90, diciamo, è chiaramente una provocazione, come è stata, diciamo, una provocazione, diciamo, procedere a questi arresti arbitrari, tra l'altro, quindi si sono andati a bussare porte magari di qualcuno che già si voleva così allontanare, così qualche personaggio così scomodo, diciamo, degli abitanti dei ghetti, una operazione appunto spettacolare, spettacolarizzante, con elicotteri, 300 uomini, no, anche a mo' di memento, no, anche a mo' di dire appunto: se alzate la testa, qui vi facciamo blu, no? Così come quando venne sgomberata appunto nella breve era di Salvini, che comunque seppur breve danni ne ha fatti, quando venne sgomberata la tendopoli, quella che veniva ricordata all'inizio, a San Ferdinando, anche lì appunto ci fu l'ispiegamento di 1000 uomini, parole testuali di Salvini, doveva esserci un poliziotto per ogni migrante, no? Come appunto, perché era da tenere fisicamente, no? In uno scontro uno a uno con elicotteri che hanno appunto sorvolato sulle teste degli abitanti della piana di Gioia Tauro per 3-4 giorni, quindi vi lasciamo anche immaginare il dispendio di denari, no? Tutto questo appunto per far vedere quanto si ha il pugno duro, la mano dura, e si riesce a governare un fenomeno che poi si tratta essenzialmente di lavoratori e lavoratrici sfruttate, necessari appunto anche a territori spesso asfittici, abbandonati, no? Quindi mettiamoci un altro un po' di musica. It's Kelpie Vibes.
Tell you, another story, since 1960, then they play us, why, oh, yeah, we go, they cry forever more. It depend on me, gaga, it depend on me, gaga, it depend on me, gaga, it depend on you, gaga, walu, walu, it depend on me, gaga, it depend on me, gaga. We all enter one corner shape you, cause it be light and they tell me since I was a baby you. All the time they go promise and fail you. You don't deal with the slim then they shade you. They wanna tell you, tell you, tell you another story.
Which kind country be this? Chale, I come. Sometimes I for they move away. Maybe a month, more or less, more yawa. Less people power. Same shit, Ghana, Niger, Mantaya. Stuck in traffic at the heat delay. Big man get the motorcade. Big Benz and the Escalade. Hustle just to escalate. But March 6, we gon' celebrate. Every year be the same cock and boot. Propaganda, you dey push, no dey poo. In the pain, people tired for this matter. Every day for thief man, one day for massa. If you need fear, mean to me, Fimo. I'm on the say, you need a Timo. I shimmy.
They wanna tell you. Another story, story. Since 1960, then they play us, why, oh.
Actually, there's one additional detail that bears mentioning. In order to take over the territories from the Niger Company, the British government paid £865,000, a huge amount in 1900. So let's establish a simple truth. The British didn't travel halfway across the world just to spread democracy. Nigeria started off as a business deal for them between a company and a government. Incidentally, the Niger Company is still around today, only it is known by a different name, Unilever. But that's another story.
Extremely poor, and the medical facilities are poor. We operate a predatory neo-colonial capitalist system which is founded on fraud and exploitation, and therefore you are bound to have corruption institutionalized. Many criminal cases are settled in police stations. I bet it again.
Nigeria, look how I'm living up. Look how I'm living up. Everybody be criminal. This is Nigeria. Look how we living up. Look what we eating up. Everybody be criminal. This is Nigeria. Just because I'm on TV now, person who don't get work is checking to see if my watch is original. This is Nigeria. Where am I, Madam Philomena? Money vanish for your office, 36 million, you tossing an anima. This is Nigeria, never any recession. When looters and killers and stealers are still contesting election. Politician with thieves, some billion and billion, you know they go prison. Police station, they close by six, security reason. My brothers and sisters, I want you to put your hands up right now, because your miracle is coming this week. If you believe me, let me hear you say amen. This is Nigeria. Praise and worship, we're singing out. Pastor put his hand on the breast of his member, he's pulling the demon out. This is Nigeria. No electricity daily. Young people are still working multiple jobs and they talk say we lazy. This is Nigeria. There's plenty wahala shot. Fulani heads, man, still they slaughter. Got the people, they massacre. This is Nigeria. Bombs in my area. This is democracy. Political hysteria. Yahoo, yahoo, don't see everywhere now. And we act like it's so cool. Casting the P and being castigated just for trying to be noble. This is Nigeria. Look at my nation. Sir, stop before road, any explanation. You go talk at for station. Sir, look, I'm sorry. I'm just a student. I'm a student of the University of Lagos. We're just coming from the club, okay? So my friend and I, well, no, sir, I have my ID to prove.
This is Nigeria. Look how I'm living up. Look how I'm living up. Everybody be criminal. This is Nigeria.
Sono le 17:24 e siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questo è Silenzio Assordante. Siete qui con la rete Campagna e Lotta in questo così viaggio sulla repressione, frontiere e lotte. Stavamo appunto, diciamo, un po' provando a esplorare come poi la repressione si articola a seconda di chi ha davanti e quindi appunto chi poi non è, diciamo, italiano né nei documenti e poi anche nell'aspetto, spesso poi non solo a subire appunto una repressione così di sistema, una repressione perché poi si trova sempre al confine spesso di vite, no, a dover appunto vivere al confine con la cosiddetta legalità. La repressione poi ovviamente si articola anche quando c'è la lotta, no? E quindi quello che abbiamo potuto osservare nel corso degli anni è che ovviamente quando poi la lotta appunto si fa intensa, no? E anche appunto crea effettivamente un disagio alle controparti, le persone poi appunto si trovano a subirlo a vari livelli, quindi nel momento in cui vai a rinnovare il tuo permesso di soggiorno, anche se così è tutto in regola, però lì appunto viene messo in moto quel meccanismo di abusi e soprusi che già di per sé esistono, che però vengono articolati ancora di più proprio con l'obiettivo di spaventare da questo, come ad esempio anche appunto, come abbiamo anche già raccontato diverse volte in radio e sui nostri social, il fatto che spesso si riceve anche appunto una repressione mirata, nel senso hai partecipato alle lotte, vivete qui e siete andati tutti quanti alla manifestazione, sempre poi appunto con un atteggiamento molto infantilizzante, e allora lì poi appunto minacce di sgombero e pistaggi, no? Gente appunto scomparsa per 2 giorni nel commissariato di Gioia Tauro, anche questo è stato più volte raccontato anche dai diretti interessati, no? Quindi diciamo una repressione ancora più pervasiva e poi ovviamente ancora più pericolosa, perché rispondere poi colpo su colpo a questo, se già le condizioni sono difficili, diventa ancora più complesso. E questo diciamo è un elemento che a noi ci preme molto, perché ovviamente appunto come abbiamo imparato, tutelarci e proteggerci gli uni con gli altri è fondamentale, porre l'accento su alcune questioni, e su questo anche devo dire come ci siamo trovate spesse sole, no, in certi meccanismi di costruzione di lotte e di solidarietà, ci siamo trovate spesse sole anche nel fare questo tipo di ragionamento insieme ad altre realtà di lotta, no, appunto anche di questo abbiamo già avuto modo di discuterne, ma lo rimettiamo sul piatto, no, pensando a una delle lotte anche più vive e lunghe che diciamo attraversa questo paese, ovvero le lotte di chi lavora nei magazzini della logistica, dei facchini, dei driver, dove come ormai anche i bambini sanno il 90% delle persone che poi sono coinvolte in questi appunto coraggiosi e duraturi picchetti e altro non sono italiane, quindi hanno un tema di documenti, e per spesso questa questione che insieme appunto ai nostri compagni, poi spesso sai questi settori sono anche intercambiabili, c'è chi magari lavora in campagna, prima ha lavorato nella logistica e viceversa, ovviamente un po' a porre di più l'accento di dire tuteliamoci anche da questo punto di vista, quindi come appunto anche nelle aule dei tribunali, c'è l'esempio recente di Talpizza, ma anche altri esempi recenti, no, dove appunto il SICOBAS riporta vittorie importanti rispetto appunto a l'opposizione a dei folli di via e anche a delle denunce più in generale, vittorie importanti ovviamente sostenute anche dal fatto di essere un'organizzazione sindacale e di scioperare, un po' questo diciamo viene fuori dalle carte, però quindi che diciamo sperando appunto sempre in quell'ottica che si accennava prima, che questa roba possa poi essere messa, no, diciamo come patrimonio comune, no, anche per potersi appunto difendere da quel punto di vista un po' più noioso ma necessario in un'aula di tribunale, però ecco poi spesso dimenticando che ci sono centinaia di facchini che hanno i documenti bloccati nelle questure poi ovviamente che affinano i loro diciamo artigli a seconda di chi hanno davanti con una grande arbitrarietà, e perché appunto aumentano le denunce, aumentano i carichi pendenti, quindi diciamo sono sempre di più gli ostacoli, no, per arrivare a poter poi rinnovarlo un permesso, a volte viene anche revocato il permesso, no? Cioè esempi anche recenti ricordiamo proprio all'interno di quelle lotte, quindi diciamo questa è appunto non una provocazione ma è ancora una volta il tentativo di dire teniamo tutto insieme, anche perché sennò poi dopo ci sarà sempre un lato più debole l'hai scoperto, e anche questo si è già visto nei magazzini, torno sempre lì, no? Dove poi con grande, diciamo, innocente stupore, non capisco come sia possibile, no? Chi è poi che, diciamo, si oppone ai picchetti di lavoratori immigrati sono altrettanti lavoratori immigrati, quindi, diciamo, no? È quella, no? Poi da lì che uno deve dire come vado a smantellare questo e a tenerlo insieme, tenendo insieme un po' tutto quanto.
Sì, sicuramente c'è una difficoltà oggettiva che noi abbiamo riscontrato in questi anni nel, appunto, ricomporre diverse situazioni di lotta su diversi fronti, no? Dove appunto il tema della frontiera e di che cosa è la frontiera come meccanismo di controllo e di repressione non è sempre percepito nella sua importanza, no? Perché come già accennavamo prima, da un lato non possiamo considerare la frontiera soltanto come un limite fisico, no? Politico tra stati nazionali. La frontiera non è soltanto il confine di uno stato, in realtà la frontiera agisce sui corpi in movimento, no? E, diciamo, in qualche modo seleziona e categorizza le persone, i soggetti, i corpi in movimento. Quindi appunto la frontiera agisce tutte le volte che una persona, per esempio, è costretta a dipendere da un permesso di soggiorno, no? O esclusa da alcuni benefici o tutele per questo motivo. Questo è un tema che, diciamo, ancora penso fatichiamo come compagne e compagni a mettere a sistema. E dall'altra parte, appunto, questo fa sì che la repressione, che si abbatte su tutte le lotte, magari in modi differenti, però poi debba essere affrontata in maniera molto puntuale e poco sistemica, no? Evidentemente, diciamo, ci mancano ancora quegli strumenti per, appunto, poterci meglio difendere collettivamente, che è appunto un po' anche l'obiettivo di questa chiacchierata di oggi, è di provare a individuare, se non altro, no? Quali potrebbero essere alcuni elementi su cui lavorare in futuro. Appunto, abbiamo già ampiamente ricordato diversi aspetti della repressione, di come le frontiere costringono le persone ai margini della cosiddetta legalità, no? Abbiamo ricordato, appunto, vari fronti di lotta, ne potremmo ricordare tanti altri, cioè da appunto chi lotta alle frontiere fisiche, chi lotta dentro i centri di detenzione per immigrati irregolari cosiddetti, dentro alle carceri, no? Cioè si tratta, come dire, di un arcipelago che ha dei presupposti comuni e dovremmo noi essere in grado di poter identificare questi tratti comuni e riuscire a mettere a sistema, appunto, dei metodi efficaci per poterli contrastare.
Sì, nel senso, perché poi, appunto, il facchino è il bracciante, è il rider, no? È quello che finisce nel CPR, è quello che finisce nel carcere, dove poi spesso, appunto, sono passaggi obbligati, e quello che prova a attraversare una frontiera, nel senso, stiamo sempre là, come si dice, no? Quindi non ci conviene tenerle slegate le cose, non solo come compagni e compagni che supportano percorsi di lotta che già esistono, tra l'altro, e che magari anche in un certo senso, per causa, cioè, logicamente non emergono, perché io, se poi lotto fisicamente, no, per fare delle cose, magari non ho neanche il tempo di raccontarla questa mia lotta, però ecco, è quello che abbiamo potuto vedere in questi anni, cioè rimasi, appunto, così, ero giovane, così sorpresa, no, e anche molto ingenua nel vedere, no, la famosa lotta al caporalato, visto che l'altro, diciamo, elemento anche così nel dibattito così superficiale che viene fatto e anche nel posizionamento, nel dire che appunto queste persone che diciamo sono costrette a passare per un caporale da mo' che lottavano senza leggi, senza strumenti normativi, senza cerimonie, senza migliaia di euro spesi per luoghi inutili di una legalità unilaterale, tra l'altro, no?
E senza spettacoli, no? Perché poi appunto c'è stata anche questa spettacolarizzazione della lotta di chi vive e lavora nelle campagne, che appunto è diventata uno strumento per fare carriera politica e anche per diciamo arricchirsi e raccogliere denaro di cui non si sa appunto la destinazione, però insomma appunto anche questo tipo di vampirizzazione delle lotte, che è una cosa che nelle campagne si è vista in maniera assolutamente evidente in questi ultimi anni, ha fatto il gioco della repressione, cioè appunto ha messo in un angolo chi invece diciamo ritiene come noi che lo spettacolo non sia e non possa essere una forma di lotta, che appunto le lotte non si debbano personalizzare né individualizzare, che bisogna anche cercare diciamo di darsi degli strumenti efficaci e quindi ovviamente anche di rischiare, perché bisogna dirselo chiaramente, appunto stiamo parlando di repressione non a caso, la repressione è sempre dietro l'angolo quando si fanno le lotte davvero, no? E il fatto che ci sia chi si è appropriato di queste lotte e le abbia rese uno spettacolo ha a sua volta determinato diciamo l'isolamento delle lotte auto-organizzate e quindi una certa facilità in più anche a reprimerle.
Assolutamente sì, nel senso di quello di cui tu parlavi, a me piace fare nomi e cognomi, quindi parliamo dell'USB che nella figura di Soumaoro, Aboubacar Soumaoro, sì, parlo proprio di lui, non è la prima volta anche questa, diciamo appunto ha affinato gli strumenti della spettacolarizzazione, una parola che neanche so dire, e anche dell'arrivismo e del così diciamo trarne ampi vantaggi, tant'è appunto che ci si domanda poi, no, tutta questa raccolta di soldi anche insultante e deprimente, che è arrivata anche a raggiungere delle cifre importanti, che fine abbia fatto, soprattutto se poi viene declinata come l'ultima campagna di crowdfunding che si può trovare in ogni dove su internet per i bambini che nascono e crescono nei ghetti della provincia di Foggia. Ecco, nel senso, conosco persone che sanno rispondere in maniera molto più, e che vivono in questi luoghi in maniera molto più efficace della mia, ovviamente. Soprattutto a quali bambini, nel senso, perché poi per fortuna, nel senso, questi ghetti sono anche dei luoghi di ritrovo, di socialità, proprio perché queste persone sono state marginalizzate da sempre, e quindi è ovvio sì che magari si possono vedere alla domenica dei bambini perché c'è la messa, però ecco, nel senso, è una speculazione feroce questa, sempre per meccanismi di così gloria e successi a vari livelli. Quindi questo sicuramente.
Vogliamo ascoltare un altro po' di musica, non so se vogliamo ricordare anche a proposito di ricomposizione il presidio sotto al CPR.
Allora, prima un po' di musichetta direi, tanto abbiamo il giusto tempo per dire tutto. Voi siete di una bravura incredibile. Conosco poche persone che riescono a parlare per 2 ore consecutivamente.
Come Paola e Chiara siamo.
Uguali, tra l'altro.
Freedom, item, meet em, where should we read em? This one needs a brand new read em. Weed and the key. Weed and the key them to life. Let's beat em. We them smartphones, don't beat them. Give it in and in the day. Privilege, what's up with that? Broke people them. Yeah, fuck them when we say when I'm with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say when I'm with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. We representing peeps, seven players on the act. And we're talking in our sleep, just to listen on the system. We're sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We representing peeps, they don't play us on the app. And we talking in our sleep, just to listen on the system. We sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Egos, what's up with that? Your values, what's up with that? Your beliefs, what's up with that? Your families, what's up with that? History, what's up with that? Your future, what's up with that? My boy.
Sette 43 minuti e 28 secondi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questo è Silenzio Assordante, noi siamo Campagna in Lotta, vi teniamo compagnia oggi pomeriggio con storie di repressione e soprattutto di lotta e di resistenza. E, come detto all'inizio della puntata, vorremmo provare in quest'ultima parte della trasmissione ad allargare lo sguardo, allargare l'orizzonte. Dicevamo prima dello stacco che appunto l'obiettivo vorrebbe essere per noi quello di ricomporre, di individuare insomma delle linee comuni per provare a tenere insieme diversi piani di lotta e a rafforzare i contatti tra diverse importanti esperienze di lotta. Questo è vero non soltanto per quanto riguarda il nostro angusto territorio nazionale, ma a maggior ragione, dicevamo all'inizio, le politiche migratorie e le frontiere appunto sono per definizione politiche che riguardano diciamo una molteplicità di stati, e non soltanto appunto per rimanere in Europa è proprio l'Unione Europea, sono i trattati europei a dettare la linea sul controllo di quelle che ormai sono le frontiere esterne dell'Unione Europea. E purtroppo diciamo in questi anni è stato difficile potersi interfacciare al di là dei confini nazionali con realtà di lotta che affrontano questa questione in altre parti d'Europa, no? Se non diciamo in maniera molto se vogliamo anche retorica e superficiale, ecco. Quindi appunto gli esempi non mancano, insomma possiamo farne alcuni, ci sono varie realtà in Francia, così come in Spagna e come in Grecia, no? Che in modi diversi, esempio, per fare alcuni esempi, che in modi diversi appunto poi subiscono delle politiche che sono differenziate, no? ogni paese è una frontiera in un modo diverso. Sicuramente la Francia non è l'Italia, non è la Grecia, non è la Spagna, però ecco, come dicevamo prima, la frontiera non è una linea, la frontiera è mobile.
Sì, nel senso, di esempi appunto ce ne sono, a parte volendo nell'ultimo mese è successo di tutto, no? Rispetto proprio al tema delle frontiere, al tema delle frontiere europee, a parte vabbè appunto c'è la frontiera del Mediterraneo che ovviamente rimane la più pericolosa di sempre, e nel senso adesso non voglio anche qui, cioè si potrebbe aprire un altro mondo. E anche qui, nel senso, ormai sono più di due mesi che, no, chi si trova a Tripoli sta protestando in un silenzio, diciamo, generalizzato, non generalizzato, no, per fortuna. Sicuramente in questo paese si è un po' in silenzio, in Germania e in Inghilterra sono stati dei grandi momenti di piazza, di solidarietà e quant'altro, anche importanti e molto partecipati. Quindi quello sicuramente appunto rientra nel discorso che fai tu, no? Di tenere insieme le questioni sempre e comunque, no? Poi le frontiere oggi appunto ci viene in mente la frontiera tra la Bielorussia e la Polonia, dove lì le frontiere, no? Come dovunque, però appunto la mobilità, quello è proprio forse un chiaro esempio, no? Di cosa significa, è una questione che va avanti da mesi, no? Come appunto paesi, schieramenti di paesi, no? Blocchi economici, si, diciamo, si fanno la guerra in questo caso usando delle persone e portandole vicino, allontanandole a seconda del momento da una frontiera, no? Abbastanza emblematico nella sua ferocia, anche lì parliamo di decine di morti, appunto per il freddo, lo possiamo solo immaginare, appunto quello che è successo nel canale della Manica, ma è tutta appunto roba, insomma, era fine novembre, no? Quindi tre settimane fa, anche lì un'altra frontiera che poi è stata anche inasprita ovviamente con la Brexit, e anche lì se ne potrebbe parlare, no? Poi come diciamo anche così, gli europei possono viversi questa frontiera, anche la radio ha fatto degli approfondimenti, no, su questo, provando poi a raccontare nel pratico cosa significa, perché poi appunto se non ci tocca più di tanto da vicino non ci scuote neanche, quindi lì, anche lì c'è una crisi diplomatica in un certo senso, potremmo dire, tra la Francia e appunto la Gran Bretagna, rispetto alla responsabilità, dove appunto poi le parole sono, no, questa è la sfida più grande dei nostri tempi, no? Sembrano le stesse parole che uno potrebbe usare per il virus, no? Questo è, quindi quando qui si tratta appunto di un mondo che esplode anche in questa direzione, ovviamente, anche perché se io ho uno sfruttamento a 360 dei luoghi dove vivo, un bombardamento fisico, no? Quindi guerre, morte, contenimento, zero opportunità, da qualche parte dovrà esplodere questa roba, e forse ora ci troviamo anche da quel punto di vista dell'immigrazione, che poi così vuol dire tante cose, un po' anche tutto quanto, in un momento in cui cioè è chiaro qual è la situazione, è anche chiaro quale sarebbe, diciamo anche così detta biecamente, più conveniente muoversi, ma davvero conviene, no? Nel senso, evidentemente sì, puntare tutto su delle politiche di contenimento, appunto su strumenti di contenimento, no? 700 milioni di euro ha dato l'Unione Europea per portare dei kit, no? Ai 5.000 che si trovano al confine tra la Bielorussia e la Polonia. Davvero conviene quello, no? Perché poi appunto adesso anche tanta ignoranza da parte mia, però.
Certo, poi appunto da una parte c'è anche la frontiera spettacolo, no? Sappiamo bene che la frontiera agisce come filtro, e chiaramente no, il confine mediterraneo dell'Europa è sicuramente una grande macchina di selezione, no? Brutale selezione, poi all'ingresso una macchina che crea appunto vulnerabilità e precarietà, e quindi poi diciamo prepara la strada al profitto e allo sfruttamento di chi ce la fa. Chiudere le frontiere ovviamente non conviene a chi ha in mente il profitto, tant'è che poi anche diciamo, per tornare a casa nostra cosiddetta, il governo italiano dice esplicitamente che c'è bisogno di manodopera immigrata, sicuramente per una questione appunto legata al profitto, al mondo del lavoro, all'economia, ma anche di rimando a una questione demografica, cioè appunto, no, il famoso crollo delle nascite deve essere in qualche modo riempito per continuare a far andare avanti una macchina, a maggior ragione ora con le ulteriori restrizioni alla mobilità che sono state determinate dalla pandemia e dalle misure di contrasto alla pandemia. Ecco, questo è stato un momento, una fase in cui la centralità della forza lavoro immigrata è venuta potentemente a galla, no? Quindi anche in queste ultime settimane si è molto parlato della carenza di manodopera in vari settori in Italia, dall'agricoltura ancora una volta al lavoro di cura e non soltanto, no? Cioè, quindi e chiaramente appunto la frontiera non può mai essere sigillata perché è necessario che le persone passino, ma è necessario che passino attraverso dei sistemi no, di controllo e di classificazione, per cui sì, cioè, si tratta anche un po' di bucare una retorica che, come dicevamo prima, è funzionale poi a dividere le persone ed evitare che si creino poi quei legami, quelle relazioni di cui abbiamo parlato oggi, che sono quelle che possono, diciamo, far saltare il banco in qualche modo. Quindi diciamo già di per sé l'atto di sfidare una frontiera, di attraversare una frontiera, è un atto di resistenza, è un atto di ribellione, no? Anche il fatto di magari appunto scappare da un paese dove la repressione si abbatte in maniera ancora più feroce, cioè che sia guerra aperta, che sia guerra a bassa intensità, che sia guerra ai poveri, che sia guerra ai diversi, alle diverse, no? Però sicuramente migrare è già di per sé in qualche modo un atto di resistenza, non è soltanto un atto di sottomissione. E quello che questi episodi ci dicono in Libia, poi cioè, noi appunto conosciamo una minima parte di quello che è davvero la realtà libica, e questo penso che sia un grosso limite anche nostro, no? Di non riuscire a stabilire delle connessioni più forti e più importanti con un paese così centrale, soprattutto dal punto di vista italiano, no? Perché ovviamente c'è una lunga storia anche tra l'altro di sperimentazione di sistemi concentrazionari, perché tra l'altro gli stessi campi dove oggi stanno gli immigrati che si muovono sulla rotta libica sono quelli dove 100 anni fa stavano i beduini che si opponevano alla, diciamo, pacificazione cosiddetta del regime fascista in Libia, no? Quindi sono proprio anche delle continuità fisiche oltre che storiche che andrebbero in qualche modo appunto approfondite. La stessa cosa per la Tunisia, no? Dove appunto, cioè, si continua a lottare, si continua a partire, si continua ad arrivare tra l'altro appunto in condizioni, se vogliamo, per certi versi ancora peggiori. Non voglio fare, diciamo, la classifica delle sfortune, però ecco, i cittadini tunisini, per via soprattutto degli accordi bilaterali non hanno di fatto nemmeno la possibilità di farla una richiesta d'asilo e vengono spesso respinti prima ancora di mettere piede in Italia. Ovviamente i respingimenti avvengono sempre di più anche dalla Libia, stanno cambiando in parte le rotte proprio per questo motivo, la Calabria sta diventando un altro punto di sbarco, anche su questo penso che sia necessario ragionare, stanno piovendo milioni e milioni di euro così senza nessun tipo di anche dire, controllo su queste spese per gestire la cosiddetta emergenza, parliamo ovviamente sempre di politiche emergenziali e quindi di carta bianca per il potere. Appunto, quello che poi accade molto spesso non lo riusciamo nemmeno a percepire, no? Sull'onda della rivoluzione in Tunisia, delle primavere arabe, sono scoppiate rivolte anche nei centri di detenzione e di accoglienza in Italia. Così come ci sono state numerose proteste sulle navi quarantena, da quando esistono le navi quarantena, che sono un po' anche l'erede dell'idea degli hotspot galleggianti, no? Che sono appunto il prodotto degli accordi con la Turchia del 2015, della, no? Dell'estate del grande esodo. Quindi dal nostro punto di vista, ecco, tra l'altro le persone le cui lotte noi sosteniamo quotidianamente ci insegnano, ci possono insegnare no? Come costruire e come rafforzare questi legami che già esistono, che sono dei legami che appunto viaggiano insieme alle persone sulle rotte migratorie, che non si interrompono ovviamente sulle coste italiane ma proseguono fino appunto al Canale della Manica e anche oltre. Per fare un esempio, sono ovviamente milioni le possibili traiettorie, tante quante sono le persone, però ecco, questi legami, queste connessioni già esistono, sta a noi cercare di rafforzarle, di portare ulteriori strumenti anche appunto di autodifesa, di lotta e di resistenza e di imparare da ciò che già c'è, che è moltissimo, che è una ricchezza enorme che noi riusciamo a intercettare molto parzialmente.
Sì, però
un po' di musica, va?
Cherche vraiment pas à comprendre, faut que tu vois ça, tu le vis. Les jeunes vont surprendre. On a du vice à revendre et du pognon à prendre. L'État nous pèse et tu le sais, on va se défendre. Cherche pas à comprendre, je dis ce que je vis et ce que je vois. Y'a pas que la mauvaise volonté qui t'écarte de la bonne voie. Dieu sait qu'ici bas, on n'a pas toujours le choix. Dans ma tête c'est l'orage, même si la pluie ne tombe pas. J'ai suivi un droit chemin, j'ai pas besoin qu'on me félicite pour ça. Le malheur ne reste jamais loin, le destin n'a pas béni les miens. La nuit tombe, l'impression d'être seul au monde. Ce soir le chat a l'air comme un chien entre deux rondes de Condé. Le trottoir est désert à part des clochards par terre. Le long des murs, carton couverture, les temps sont durs. À côté je vois passer des Mercedes et des Z3, y'a des sous. Le tout est de savoir où et comment les prendre. On a fait à fendre les pierres, le cœur serré, frère, cherche pas à comprendre. Cherche vraiment pas à comprendre, faut que tu vois ça, que tu le vives. Les jeunes vont surprendre. Dans la vie on a du vice à revendre et du pognon à prendre. L'État nous baise et tu le sais, on va se défendre. Catapulté dans ce monde où la rage est à la mode. Braquage, arnaque de code, jeunes veulent faire de la caille. Dans la rue ça mène des batailles où anticiper sa mort est pire que la mort elle-même. Histoire de calme, pour mes frères ça serait un drame. Faudrait peut-être sonner l'alarme, les gosses n'ont plus rien. Faut cramer des armes, demain on rentre des calibres. C'est la rage mon frère, la vie a un goût amer. Fais gaffe où ça travaille par derrière. Observe toujours tes arrières, où tu finis en galère dans la rue. Plus que des coups en traite, plus rien à faire. Plus rien à perdre, la prison c'est plus l'enfer.
Tout gosse qui est plein de rêves, d'illusions. Plus la merde à la maison te ramène vite à la raison. C'est con mais dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. Trop d'inégalités, cause de l'illégalité. On s'en sort comme on peut. À l'école ils font tout pour que tu lâches prise. Ils disent qu'il n'y a pas de débouché, pas de boulot. Dans les entreprises on mise sur le hip-hop. On tente de s'éloigner des trafics. Arabes, frères, les flics, rafliques. Franchement, j'ai rien à me reprocher. Mais savoir que des potes pourraient plonger me donne mal au cœur, rien qu'à y songer. Le danger vient pas que de nous. On nous considère du mauvais côté de la barrière. Qu'est-ce que tu peux faire avec un petit frère, une mère qui ne peut plus travailler? C'est clair, par tous les moyens faut ramener la caille au foyer. Je fais pas de dessin, j'essaie pas de nous faire passer pour des saints. On est comme on est, ce depuis qu'on est né. C'est pas terminé, des mecs partent, d'autres arrivent dans le circuit. Parmi eux, peu finissent leur jour vieux, heureux et remplis. Je prie pour que la situation s'améliore, qu'on se retrouve tous plus tard dehors à rouler sur l'or sans effacer le passé. Je te garantis que même plein jamais.
Quasi le sei. Siete su Radio Onda Rossa.
Vi ho costrette a dire l'orario sempre.
Così è un modo per
una trasmissione a
svizzera. Il nervosismo, ecco, l'imbarazzo. Niente, siete sempre su Radio Onda Rossa, silenzio assordante. Noi siamo sempre quelle della rete Campagna in Lotta, che ormai, diciamo, andiamo per salutarvi, ho anche, diciamo, perso l'uso della conoscenza della lingua italiana. Nel frattempo salutarvi e, diciamo, oltre a tutte queste così riflessioni, spunti, suggestioni che abbiamo messo qui su un tavolo virtuale, che speriamo poi di poter affrontare o comunque di poter utilizzare, no, in altri situazioni e momenti, vi volevamo anche invitare a un paio di appuntamenti per questa domenica 19 dicembre. Primo appuntamento è appunto un pranzo benefit per la rete Campagna in Lotta, perché come avrete capito siamo un po' inguaiate, quindi ecco, oltre a appunto ovviamente essere inguaiate, per questo fare un benefit, ovviamente il benefit è un'occasione poi anche per incontrarsi, ecco, per non lasciare poi tutto così un po' distante e freddo, quindi diciamo anche così quelle di Campagna in Lotta che vivono lontano saranno finalmente tutte insieme, ed è per appunto all'interno poi del progetto L'Ardente Taverna Bandita, che è un progetto che ormai va avanti da poco prima del lockdown del febbraio 2020 a Strike, quindi l'appuntamento è per domenica 19 dicembre a partire dalle 13 a Strike, via Umberto Partini 21. Se volete potete prenotare, se no va bene lo stesso, è gradita ma non obbligatoria, e tutte, diciamo, anche il menù, così la bellissima locandina li trovate sulla nostra pagina Facebook Comitato Lavoratori delle Campagne, sul nostro account Twitter Campagne in Lotta. Sempre poi nella giornata di domenica 19 dicembre tutti insieme poi andiamo appunto a fare un necessario, importante saluto a chi è reclusa e recluso nel CPR di Ponte Galeria, e quindi ci vediamo tutte e tutti là davanti domenica 19 alle 17:30.
Sì, intanto grazie, davvero, davvero preziosi i contributi che ogni volta riuscite a darci, anche nei momenti della lotta, con voi c'è la possibilità di approfondire, fare analisi, insomma non è il racconto in sé, invece in particolar modo un momento redazionale di approfondimento è davvero prezioso, quindi grazie.
Non la paghiamo.
Non era ovviamente uno spot di 2 ore per il pranzo, ve lo assicuriamo, su quello c'è uno spottino che ormai gira da giorni qui in radio, che è davvero fantastico, penso abbia catturato l'attenzione di tutte e tutti quanti, e ne approfitto invece per dire qualche parola sul presidio a Ponte Galeria. Intanto è un momento doveroso di comunicazione, di vicinanza alle persone detenute che da tanto non sentono nessuna voce lì fuori, e ovviamente a distanza ormai di quasi 3 settimane dall'uccisione di Abdel, in stato di contenzione nell'ospedale San Camillo. Tra l'altro una contenzione iniziata all'ospedale Grassi per 2 giorni e terminata con la morte di una persona reclusa giovanissima del CPR di Ponte Galeria all'interno del reparto psichiatrico del San Camillo. Ora intanto un paio di cose su questa vicenda. Si parla del viaggio che ha fatto questa giovane persona proveniente dalla Tunisia, ed è un passaggio
anche su una cosiddetta nave sanitaria, le navi quarantena utilizzate con la questione della quarantena sanitaria per recludere le persone senza neanche permettergli poi di fare ingresso sul territorio. Molto spesso le espulsioni avvengono subito dopo o con una conseguente reclusione dentro un centro d'espulsione. Rispetto lo stato, immagino, cioè, anche di difficoltà di una persona che ha visto solo gabbie negli ultimi tempi della sua vita, su questo no, cioè, ci mettiamo la mano sul fuoco. La condizione di salute di questa persona, ovviamente c'è da sottolineare che è una prigione che nasce con a scopo sanitario, non riesce neanche a mettere al centro la questione della salute di una persona che poi successivamente viene costretta alla psichiatria. Intanto quindi ci serve sconfessare questo utilizzo strumentale di queste navi prigione. Purtroppo sono tante le proteste rimaste sotto silenzio da parte delle persone recluse in queste navi, e tanti tentativi di fuga e tantissime le persone condannate al contagio di massa perché volutamente tenute costrette, ammassate ad altre persone. Poi volevo spendere qualche parola in più, non solo su questa questione della contenzione e dell'utilizzo di psicofarmaci per sedare le persone recluse nel CPR. Questo utilizzo denunciato più e più volte da questi microfoni qua anche, ma da numerosi racconti delle persone recluse, intanto esce grazie alle relazioni. Se non si stabiliscono relazioni con le persone recluse, è molto difficile sapere cosa avviene lì dentro. Quindi da una parte gli psicofarmaci nascosti, dall'altra queste punture che vengono fatte da anni alle persone recluse nel CPR. Se ne annota in un sacco di comunicati che sono usciti da là, anche durante gli scioperi della fame di massa che sono avvenuti in particolar modo a Ponte Galeria, mettendo al centro il fatto che se si rifiutava un trattamento con degli psicofarmaci che venivano iniettati tramite puntura, di fatto si subiva un pestaggio. Questo sono racconti che ascoltiamo da anni, quindi bisognerà vedere ovviamente purtroppo come sono andate le cose, come sono andati gli ultimi giorni di vita di questa persona reclusa nel CPR in città. Di fatto però sembra di capire che comunque per ragioni legali questa persona sarebbe dovuta uscire il 24 dal CPR, mentre evidentemente è passato a un'altra reclusione, quella nei reparti psichiatrici. Quindi di fatto non era, non doveva neanche essere recluso e neanche nelle mani di chi gestisce il CPR di Ponte Galeria. Com'è possibile che una persona finisce i termini, scadono i termini, non ci stanno istanze, non si muove niente a livello legale? È possibile perché da anni il CPR di Ponte Galeria garantisce un numero immane di gratuiti patrocini a un manipolo di avvocati e avvocate che sono lì appostati a prendere le nomine di chi fa ingresso e di fatto non muovendo niente. Questo non è per il fatto specifico di quello che è accaduto, che andrà accertato nel caso dell'uccisione di questo ragazzo, ma è la norma che vige lì dentro. Ora, se a questo ci aggiungiamo il fatto che le persone recluse sono state private dei telefoni cellulari tramite una circolare della prefettura, questo rende impossibile anche avere una nomina di fiducia, non so come dire, magari avere degli amici o dei parenti all'esterno che possono suggerire una nomina di fiducia, così da muovere qualcosa in termini di possibilità di libertà da quel lager. Ecco, questo quello che sta uscendo in queste ore da Ponte Galeria intanto è l'ennesimo atto di coraggio. È stato lui stesso a riprendere con un cellulare che aveva nascosto, nonostante i sequestri di cellulari, quella che era la realtà dei CPR. E poi il coraggio di persone che erano sue compagne di prigionia, che hanno iniziato a raccontare quello che è accaduto a questa persona negli ultimi giorni di vita. Questo, intanto stanno uscendo, è uscito anche un video sui media mainstream di una persona che è riuscita a raggiungere la Francia e lì a denunciare il trattamento che è stato riservato a questo ragazzo ammazzato, e tra l'altro un video in cui si parla del fatto che la persona che parla dice: sono riuscito a scappare da Ponte Galeria, e noi non sappiamo niente di un'evasione da Ponte Galeria, quindi è sempre perché non ci sono contatti, non ci sono legami, non ci sono relazioni con le persone che vengono lasciate a una violenza quotidiana lì dentro. E poi denuncia l'utilizzo di farmaci potentissimi nei confronti di questa persona. Poi ci sono i testimoni, che a questo punto sarebbero testimoni di giustizia, tra virgolette, sì, persone che dovrebbero testimoniare in un processo che forse si aprirà rispetto all'uccisione di questo ragazzo, i quali alcuni sono stati espulsi, in due si trovano al CPR di Caltanissetta, quindi trasferiti, altri sono ancora detenuti a Ponte Galeria nelle stesse mani delle persone che hanno avuto un trattamento così particolare fino a consentire l'uccisione in stato di contenzione di un prigioniero. Ora, mettendo insieme tutti questi aspetti qua, di fatto c'è da sottolineare il fatto che noi qui fuori ignoriamo quotidianamente quello che avviene lì dentro. Questi presidi, che un tempo avevano una certa regolarità, uno mensile, e che poi sono andati a diradarsi fino a non esserci più di fatto, sono momenti in cui di fatto si parla con le persone detenute, si riesce a parlare di quello che avviene fuori, e le persone detenute riescono a raccontare quello che avviene all'interno. Ogni presidio è stato denunciato, per esempio, e molto spesso la stampa mainstream si è accostata molto alle tesi delle procure, dicendo che erano manifestazioni che di fatto sobillano le persone detenute. Ovviamente sono teoremi che servono alla controparte per tagliare il più possibile la vicinanza a queste persone e il fatto che si venga a sapere la verità. Io capisco bene che in una città dove rispetto la solidarietà molto spesso si ragiona per una delega diretta agli avvocati, come se l'avvocato possa essere la fonte principale di un punto di vista politico rispetto degli accaduti, rispetto alla repressione, rispetto dei processi o la verità su alcune giornate di lotta dovrebbe uscire da avvocati, e quindi la realtà su quello che avviene a Ponte Galeria poi si deleghi magari a degli avvocati che fanno il loro mestiere pure con cuore, cioè magari sono persone antirazziste che denunciano attraverso le carte dei tribunali quello che avviene lì dentro. Fatto sta che dov'è la nostra parte? Ecco, io molto spesso vengo come dire, tacciata di instillare senso di colpa. Io di fatto però devo fare i conti con me stessa quando vengo a sapere di cose agghiaccianti o brutali che avvengono a persone che vivono magari nella marginalità o nel silenzio o nell'invisibilità, e di fatto fare i conti con questa roba significa agire in prima persona. Ora, se siamo sempre in una città dove si delega magari a un consiglio comunale d'opposizione di esprimersi sulla chiusura dell'allora CIE di Ponte Galeria con un pezzo di carta che gira in un consiglio comunale, o in una città di cui alcuni hanno memoria dell'ultima volta che sono stati a Ponte Galeria, il giorno, cioè i tempi dell'apertura, quando ci furono delle cariche a un corteo di quando era CPT di fatto, o siamo in una città dove vengono organizzati dei cortei dove si simula addirittura delle reti che vengono giù e sono reti di recinzione di una strada che manca di servizio del CIE, ma una strada esterna che serve al quartiere per percorrere il perimetro del CPR. Se di fronte a tutto questo noi siamo disposti a fare a meno delle relazioni con le persone recluse, di fatto devo dire che poi ognuno, cioè, deve fare i conti con le proprie scelte, ecco. Quindi come dire, domani è prevista una manifestazione al Ministero, che ci sia una manifestazione al Ministero dopo l'ennesima uccisione in un centro di espulsione, e nel mentre si parlava di questa uccisione poi si è parlato è arrivata la notizia della morte nel CPR di Gradisca, o di una persona in gravi condizioni nel CPR di Via Corelli a Milano, quindi è chiaro che è giusto riferirsi ai diretti responsabili, ma che da lì arrivi un eco anche importante su un momento di comunicazione rivolto ai diretti interessati, ovvero le persone recluse a Ponte Galeria, mi sembra più che doveroso.
Assolutamente sì, anche perché le relazioni sono quelle che poi permettono una serie di meccanismi, di evoluzioni, anche davanti alla repressione, anche a un distanziamento forzato, no? L'abbiamo sperimentato, come poi si è riusciti ad andare avanti su alcune partite soltanto grazie, nonostante le distanze e gli ostacoli, alle relazioni, quindi a maggior ragione quando appunto devono avvenire con persone che sono recluse. Quindi ci vediamo domenica.
Dai, lei, dottore, vuole aggiungere qualcosa?
No, mi pare che di aver parlato abbastanza.
Molto bene, io vi ringrazio. Lascio gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa al vostro bellissimo spot, e con tutte quante e tutti quanti ci vediamo domenica al pranzo a Strike Benefit Campagnellotta. Dagli sempre.
Grazie a voi.
Dai.
Domenica 19 dicembre a partire dalle 13, pranzo benefit per la rete Campagnellotta a Strike. Schiavi nei campi, schiacciati dai caporali, vittime, dannati della terra.
I giornali, i politici, i sindacalisti parlano di noi lavoratori delle campagne, solo così.
La verità è che abbiamo lottato e lottiamo per i permessi di soggiorno per tutti, case normali,